Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Parliamo dell'elefante. Testo di Leo Longanesi, tratto dal libro omonimo, sottotitolo Frammenti di un diario. Milano, Longanesi, 1947. Il 27 settembre di 60 anni fa ci lasciava Leo Longanesi, giornalista, disegnatore ed editore. Per ricordarlo vi proponiamo alcune delle sue pagine, lette dall'attore Ivano Marescotti nella biblioteca comunale Giuseppe Taroni di Bagnacavallo, paese in cui nacque. La lettura, realizzata il 15 giugno 2016, ha fatto parte della rassegna Voci d'autore, organizzata dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Allora, da compaesano di Leo Longanesi, devo premettere che è uno scrittore che è molto particolare, Leo Longanesi. Rappresenta in effetti Bagnacavallo, è stato omaggiato spesso qua al teatro, mi ricordo qualche anno fa. Non tutte le sue opinioni sono condivisibili, però è un autore da leggere sicuramente. Sono io che ringrazio l'IBC perché mi ha dato l'opportunità, siamo alla finale, domani c'è l'ultima a Forlimpopoli, dove abbiamo toccato tutte le province dell'Emilia Romagna, da Piacenza fino a Rimini, Forlì, Rave, eccetera, scegliendo una biblioteca entro la quale leggere poi un libro che è presente nella biblioteca o un personaggio di quel posto. Io non ho scelto nulla, è stato scelto Bagnacavallo per Ravenna e i testi sono stati scelti dall'IBC. È per quello che ringrazio maggiormente l'IBC, perché ho avuto l'occasione di leggere dei testi che io non avrei mai letto in vita mia, tipo l'ultimo, Piacenza. Piacenza non aveva, pare di aver capito, grandi autori nella biblioteca di Piacenza, che è una biblioteca stupenda. Quindi mi hanno costretto a leggere Melchiorre Gioia. Chi di voi conosce Melchiorre Gioia? Io mi ricordo che ci sono le vie Melchiorre Gioia, piazza Melchiorre Gioia, là naturalmente Piacenza è intestata alla biblioteca, intestata delle vie, eccetera. Era un illuminista della fine del Settecento, però è stata la serata o la lettura più impegnativa che ho fatto, perché era un saggetto filosofico scritto nel Settecento, quindi immaginate, non è proprio... Dopo ho dovuto interrogare gli uditori, a dire se avevano capito bene quello che stavo leggendo. E in questo caso invece la lettura è molto più semplice. Una parte è un diario proprio con la data, la giornata in cui ha scritto quello che ha scritto. Poi un'altra parte, piccola, è una narrazione, un racconto. E nel diario stesso ci sono delle narrazioni. C'è una frase che riporta Longanesi nel suo libro di Grimm, che dice così, anzi anticipa: un giovane elefante di 5 anni destava la curiosità dei parigini. Duclos giorni fa diceva: signori, parliamo dell'elefante. È la sola bestia di una certa importanza di cui si possa parlare in questi tempi, senza pericolo. E il titolo appunto è Parliamo dell'elefante, come dire, parliamo di cose di cui magari non c'è timore che qualcuno... Invece ci sono alcune cosette. Tipo 1938, siamo in pieno fascismo proprio al massimo livello, il 2 marzo. Certo, il fascismo conosce i nostri lati deboli, è la sua sola forza. Così dice B. Naturalmente lui non mette i nomi, a volte leggerò F, B, 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 C, C, che sono nomi che lui non ha inteso mettere. Il 18 marzo scrive: «Io avevo dimenticato i colori dei miei paesi ed ora mi appaiono come li vidi fanciullo, Lugo, Bagnacavallo, Alfonsine. Ad ogni stazione ritrovo una Romagna perduta che il tempo non ha invecchiato. Ritornano all'orecchio le voci degli anni lontani, le cadenze familiari dei facchini nelle stazioni. I viaggiatori sono sempre gli stessi ciarloni ed espansivi personaggi della terza classe, tutti amici che riprendono i discorsi interrotti al mercato. È davvero in treno che la Romagna si tiene unita. In treno si ha notizia d'ogni luogo, d'ogni famiglia, d'ogni affare. E se le notizie sono brevi e già risapute, allora il romagnolo ama discorrere di problemi grossi, di argomenti difficili. Ripete vecchi luoghi comuni, azzarda paragoni storici, ricorre ai pochi ricordi di vecchie letture o di conversazioni con uomini illustri. Perché ogni romagnolo ha sempre conosciuto un uomo numero uno, come si usa dire, e di lui si fida più che del Vangelo. E qui bisogna notare che nei nostri paesi, per essere ascoltati, basta esercitare una professione liberale, leggere gli articoli di fondo e sapere, all'occasione, spiegare una parola difficile come parastatale, ad esempio, simultaneo, oppure concomitante. Se una di queste parole entra nell'orecchio di chi v'ascolta, allora non gli sfuggerà più. A distanza di anni la ripeterà anche quando meno occorre. Come piacciono le parole difficili ai miei compaesani? Un tempo, ricordo, bazzicava per casa un sensale che, udita non so da chi di noi, una parola tipo analogo, la ripeteva ogni 5 minuti per intercalare il discorso. Analogo qua, analogo là. Diceva, analogo è una gran bella parola. Sì, i miei cari compaesani sono tutti un po' illuministi ed hanno il gusto del sapere. Vogliono sempre sapere qualcosa di più di quel che gli occorre per vivere e questa è la loro vera disgrazia. Si informano come possono e una volta informati, poveretti, sono così candidi da credere fino alla morte a quello che sanno. Se voi spiegate a un vostro vicino in treno chi era Carlo Magno, ecco che quel bravo viaggiatore, appena ritrovate gli amici al caffè, discorrendo del più e del meno, ricorderà Carlo Magno e lo renderà colpevole di mentana.
To vest let de haur jo al di fig a la fet mas quan le retem dels reis dins la stretza main se con i mi amic escarcea no pincera nit gira me a la se da la testa i pi a jo pince po que putzo nudri da me guerra din tioccia jo vest al stela jo pianzu cum en burdel un atmengat sole profond dal viola n'avrà più tornera ca a voi spera qua, a guarda in tessilla, al stale d'Uriol di Fig. Adesso voi sapete, al man con tot, chi ha la clamora con chi duoce, che io vespa se clama fat cantea e ormai a non può scurdea. In tutta la Romagna, ogni burdela, la stea che impeta la nostra stella, muova l'acta al sele, la rosa di pre, ed è su un ves che scherchiava l'oce. A te dec pume, camure sa que, non mai vesto un fior, bal compagno a te, un neona spiorsa, guardinte siltra, mal stele d'Uriol di Fig. Alla fira sapirla il dirà sicur, ma mi troe capeale e stipio scur, perché aveva un sorriso la mia rosa mora, e mandè idrasar la mimbrosa. Dalla toro d'Uriol fè la sua partnora, e mi già tutta la rosa mora che io trovo me a guardare in testil tra malstale durio al di fighi. Una benga sole profonda al viola n'avrà più tornerà ca. A voi stera qua con te a guardare in testil al stale durio al di fighi. A te detto me che amuressa qua non mai vesto un fior bal compagno a te. Ui neona piosa, guardi in testilla al stale durio al di fig. Ad vecca in steppi o steppi, nella boia caiot balè. A voi slera cuè con te valente sil.
22 marzo. La noia segue l'ordine e precede le bufere. 16 giugno. Fra 20 anni, siamo sempre nel 38, eh? Fra 20 anni nessuno immaginerà i tempi nei quali viviamo. Gli storici futuri leggeranno giornali, libri, consulteranno documenti d'ogni sorta, ma nessuno saprà capire quel che ci è accaduto veramente. Come tramandare ai posteri la faccia di F quando è in divisa di gerarca e scende dall'automobile? . 17 giugno, cercate di essere sincero, guardatevi nel profondo, afferrate la vostra coscienza, non abbiate timore di giudicarvi, bisogna di tanto in tanto purgare la propria anima, mi dice così B.C., un onesto signore di 50 anni, amico di famiglia. E continua, poi crederete che si tratti di politica, che io abbia una crisi come tanti, no mio caro, si tratta d'altro. Oggi è uno di quei giorni in cui sono solo con me stesso e ho un peso qui sulla coscienza che mi infastidisce. Allora ci sediamo in giardino e il signor BC guarda lontano con occhi assenti. Dico, sento che lei ha qualcosa da raccontarmi. Sì, mio caro. Sospira il signore con estrema malinconia. Dovete sapere che io, all'età di 20 anni, ero un giovane allegro, vivace, contento di vivere, uno studente che non studiava. Avevo la parola facile, gli occhi accesi e le donne non mi costava fatica conquistarle. Bastava che io le fissassi un po', poi con due frasi ben dette e le mani allungate a tempo giusto, tutto era fatto. Ero allegro, spensierato, ripeto, più amico del diavolo che dell'acqua santa. Ebbene, una sera, era giugno, ricordo, e i miei erano già in campagna, chissà perché, forse perché le mie amiche non erano più incinta, o perché il caldo era stato quel giorno più pesante, o perché di tanto in tanto il male bussa alla nostra porta. Dicevo dunque che una sera, misi gli occhi sulla nostra serva. Doveva partire l'indomani per raggiungere i miei in campagna. Fino a quel momento non l'avevo mai guardata, si può dire. Era una bionda, slavata, quarantenne, col viso lentigginoso, gli occhi un po' cerchiati da una leggera congiuntivite, le labbra pallide, screpolate, senza contorno, sottili, logore, come le asole di una vecchia giubba. No, no, non era ripugnante. Forse ho un po' esagerato nel descriverla. Aveva un bel seno, gonfio, i fianchi larghi, ma le gambe ben fatte. Sì, credo che tutto accadde per colpa delle gambe. Lei era morta, la sorella, da pochi giorni. Era in lutto e portava le calze nere. Ecco, devo dire che fin da allora le calze nere, specie quelle di cotone, che fanno le gambe più tonde, più spesse, più solide, devo dire che le calze nere mi sono sempre piaciute. Non siete di questo parere? Con le calze nere, una donna con le calze nere non mi deve venire vicino. Dicevo dunque che quella sera ero in terrazza al buio e guardavo giù nella strada la gente mangiare il cocomero. A un tratto mi venne in mente che la serva aveva le calze nere perché le era morta la sorella. Fu un pensiero rapido, ingiustificato, improvviso. Mi voltai e guardai nella cucina illuminata. Sì, la serva aveva le calze nere, di cotone nero. Allora mi galoppò in testa il desiderio di quella donna. Le orecchie mi si infuocarono e il cuore cominciò a battermi forte come se stessi per compiere un delitto. La Minta, si chiamava così la serva, asciugava i piatti e guardava dalla mia parte con occhi assenti e stanchi. Ma fu subito sorpresa dal mio sguardo, come una rana dalla luce di una lampada. Così capì all'istante che io non ero lo stesso uomo di 5 minuti prima. Lei lo capì e pensò subito che eravamo soli in casa e che io avevo qualche idea strana in testa. Intuì lei che qualcosa poteva accaderle, ma nel contempo non voleva credere ai suoi dubbi. Aminta, sembrava dicessero i suoi occhi, non lasciarti cogliere da paure ridicole, allontana questi sciocchi pensieri, sbagli, sbagli, ma sentiva di non sbagliare ed era attratta più che dal mio sguardo, dalla situazione, dal momento, come dire, era caduta nel mio momento. Poi lo sapete, ogni uomo ha sempre un momento accanto ad una donna nel quale può coglierla senza fatica. L'importante è raggiungere quel momento, non farselo sfuggire. Forse è questione del luogo, dell'ora, della stagione, non so, ma il nostro momento viene sempre. E la Minta aveva sentito che era perduta, che era entrata nella mia costellazione. Tentò una difesa. Signorino, disse, ma era tardi, troppo tardi. L'indomani mattina, mentre dormivo, partì. Dopo avermi preparato il caffè latte, raggiunsi i miei genitori in campagna. Ebbene, 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 direte voi, cosa c'entra tutto ciò? Appunto, ecco, ricordate l'anno scorso, quando veniste a trovarmi in campagna? Ricordate di aver veduto in casa una vecchia serva? Una vecchia cuoca? Una sera le parlaste in giardino, ricordate? Ah, sì. Ebbene, quella era la Minta. Ed è morta stamattina. Voi mi capite, io sono un uomo serio, ho dei figli, sono vecchio ormai e quando dico che un peso mi preme sul cuore e che la coscienza... luglio, finisce lì, gira pagina, siamo al 27 luglio, è chiaro che lui ci lascia a noi la possibilità di aggiungere quello che vogliamo. Il raccontino è molto interessante perché ti mette in una condizione di che cavolo stiamo parlando, cos'è la coscienza, di che parla questo, 30 anni dopo, eccetera, e siamo nel 38 comunque. 27 luglio, sono fanatici, ma non senza conservare qualche amicizia nel campo avversario. Non si sa a quale parte si riferisca. 28 settembre, Sua Eccellenza è fuori posto, mi dice l'usciere. Lo so, lo so. Ottobre. Ritrovo diversi appunti che scrissi anni fa su quell'uomo disgraziato e portentoso che fu Spezzafumo. Il suo cognome lo rispecchiava con fedeltà e ironia. Quando lo conobbi, aveva già 50 anni, i capelli bianchi, gli occhi celesti venati di rosso e una continua barba di 3 giorni. Ebbe sempre fame. Camicie stracciate, calzoni rattoppati, le dita sporche d'inchiostro. Non portò mai il cappotto e soffrì per tutta la vita un freddo cane. Bugiardo, spaccone, sentimentale, viveva di piccole truffe. Indolente, si fingeva uomo d'azione, sapeva a memoria il purgatorio e barava alle carte. Bestemmiava, dormiva nei postriboli. Andava a messa però. Anarchico, accompagnò Mussolini alla marcia su Roma. Quando non sapeva dove trovare un pezzo di pane, fuggiva a Gardone dal comandante. Era stato compagno di scuola di D'Annunzio, diceva, e vendeva, dietro versamento di 100 lire, una fotografia del poeta soldato con firma autografa. D'Annunzio non lesinava al vecchio amico questi favori. Il fascismo apparì in Emilia, si può dire, col Spezzafumo. Egli, infatti, fu uno dei suoi primi propagandisti. Molti uomini che divennero più tardi capi del regime si servirono di lui per aprirsi la strada. Correva da un paese all'altro a pronunciare discorsi, a presentare reduci che poi divennero gerarchi, additava le loro medaglie come i venditori ambulanti mostrano le merci nelle fiere. I suoi discorsi erano brevi e chiari, le sue immagini colorite, le sue invettive penetranti. Alzava sempre 3 dita e diceva: ecco i nostri punti, chi siamo e che cosa vogliamo? 2, chi sono i nostri nemici? E 3, perché vinceremo? La sua voce era sonora, i suoi denti neri e radi. Quando lo fischiavano, perché poteva succedere, lui sorrideva. Tutti si servirono di lui, da Mussolini ai gerarchi minori, ma nessuno lo sfamò. Spezzafumo era un bohemien. In una notte si mangiava quel che altri spendeva in un mese. Tutti sapevano che Spezzafumo prima o poi chiedeva 50 lire, ma si contentava anche di 10, di 5, di 3 lire. Per ringraziarsi gli amici diceva bugie, inventava storie straordinarie, giurava il falso e piangeva perfino. Non era certamente un fior di galantuomo, ma il fascismo, che aiutava qualunque avventuriero, non lo sfamò, non gli dette nemmeno un pastrano. Spezzafumo non era austero, le sue bugie e i suoi progetti erano troppo pittoreschi per piacere al regime. Ecco alcune sue frasi. La giustizia è burocratica e la burocrazia si corrompe. Oppure, abbiamo sempre cercato di essere onesti, ma questa onestà non ci frutta nulla. Ci si ingrassa di onestà e si muore di fame. Si va in guerra perché restare a casa è da vigliacchi e la vigliaccheria è più penosa della guerra. Io però sono uno scarto di leva. Quando ero ragazzo dicevo, la mia patria è il mare, perché al mare trascorrevo le vacanze. Gli uomini si valutano per i piaceri che negano in pubblico. Infine, io sto al mondo per vedere come andrò a finire. E finì stecchito dal freddo alla stazione. Lo portarono all'ospedale, che era già morto. Dicembre. Sono un carciofino sott'odio. Pensavo fosse un refuso. Ho pensato invece che detto da Leo Longanesi era proprio così, un carciofino sott'odio. 15 dicembre. Fanfare, bandiere, parate. Uno stupido è uno stupido. Due stupidi sono due stupidi. 10.000 stupidi sono una forza storica. Ah beh. Sedici dicembre. Alcuni bimbi poveri discorrono con altri bimbi ricchi. Dice un bambino ricco, la cicogna ha portato a nostra mamma un bel fratellino. Dice un bambino povero, noi siamo poveri e nostra madre invece i bambini li fa da sola in casa.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore. Qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.